8, le 8:43 minuti del mattino. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Mentre la sciabolata artica se ne va, il cielo torna azzurro, azzurro come gli occhi del professor Di Stefano, che ancora una volta è qui sussultante nello studio 3 di Radio Popolare per una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Buongiorno professore, benvenuto, bentornato.
Buongiorno, buongiorno.
Mi spiace doverlo fare e doverle dire questa cosa in onda di fronte a tutti, ma è giusto che lei sappia, non ho avuto purtroppo il tempo di dirglielo fuori onda, forse violerò la sua privacy, ma cercherò di tutelare il più possibile la sua onorabilità. Ci sono voci che dicono, che sussurrano, che l'hanno paparazzata.
L'hanno paparazzata?
Eh sì, sembra che sia stato beccato anche lei mentre amoreggiava con la nuova fidanzata nel prato, come è accaduto a Di Maio.
Credo che sia quasi improbabile, se non impossibile.
E quindi potrebbe apparire sulla prima pagina del settimanale Chi la prossima settimana. È giusto che lei sappia prima che...
Sono pronto, non ho nessun problema.
Ha già chiarito in famiglia?
No, non ho nulla da chiarire, quindi sono tranquillissimo.
Ma al di là del fatto specifico, immagino che le sia capitato in passato anche a lei, come a tutti, di amoreggiare nel prato con...
Francamente no.
Nel senso che è allergico appena vede un prato da lontano,
no,
comincia a starnutire.
No, assolutamente.
Anzi, la scena,
a parte che ho problemi di allergia reali.
Te pareva. Io mi immagino la scena.
In montagna non c'è nessun problema.
Lei con gli occhi, la ragazza con gli occhi trasognati che la trascina nell'erba, e lei, professor Di Stefano, che le parla della deforestazione di fronte al prato verde dove sorgono speranze. Chi avrà sicuramente amoreggiato nel prato almeno una volta nella vita è la ex moglie di Jeff Bezos, che salutiamo perché si è accordata con il marito per il divorzio. Le vanno 35 miliardi di dollari in azioni. Complimenti e buona vita. Sono cose che succedono.
Diciamo che siamo nel capitolo di quel tema che trovi dopo sui ricchi che ringraziano i 15 stati europei. Per i trattamenti fiscali di favore.
A quel capitolo non ero ancora arrivato nella lettura della scaletta che oggi mi ha consegnato, mentre invece ho visto che partiamo dalle truffe. Partiamo dalle truffe ai risparmiatori o dalla truffa sui gettoni d'oro della Rai, che a me piace tantissimo.
Francamente
hanno taroccato i gettoni d'oro.
Sì, ho visto, hanno taroccato, ma non è la prima volta, c'era stata già un'inchiesta, secondo me, su
una bella tradizione, la truffa tradizionale.
Sì, sul taroccamento dei gettoni delle vincite. Sì, qualcosa mi ricordo non molto tempo fa era già emerso.
Non sappiamo che cosa abbia intenzione di fare Tria rispetto ai gettoni d'oro della Rai e quali siano le posizioni di Lega e Movimento 5 Stelle. Sappiamo ormai tutto invece sull'altro versante, che è quello dei rimborsi o ai risparmiatori truffati. Ne abbiamo letto anche in rassegna stampa e ripartiamo da lì per provare a mettere i puntini sulle i e per capire qual è al momento lo stato delle cose.
Allora, lo stato delle cose è questo: la parte del cosiddetto decreto crescita, che doveva essere dedicato appunto ai rimborsi dei risparmiatori, degli obbligazionisti, o meglio degli azionisti e degli obbligazionisti delle banche che sono state mandate in risoluzione, che sono fallite, è stato rinviato probabilmente a martedì, perché Conte e Tria hanno deciso che è necessario un preventivo incontro con le associazioni appunto degli stessi azionisti e obbligazionisti nella giornata di lunedì, per ottenere di fatto una sorta di via libera. Uno dei nodi più consistenti anche rispetto alle normative europee è la questione dei rimborsi diretti, cioè del doppio binario che è previsto nelle norme tra chi ha un ISEE fino a 35.000 euro e chi invece si ritrova con un ISEE di valore superiore, perché nella bozza degli articoli del decreto è previsto appunto che qualora l'azionista o l'obbligazionista abbia appunto un ISEE inferiore ha diritto al rimborso diretto fino a 100.000 euro senza dover passare dalle commissioni che devono fare l'esame delle varie richieste di risarcimento. Poi c'è il nodo ovviamente di natura di budget, nel senso che complessivamente le risorse disponibili in 3 anni dovrebbero essere 1,5 miliardi di euro e questo dovrebbe soddisfare una larga parte dei presunti, delle vittime presunte, che sono intorno, adesso qui la cifra ancora non è chiarissima, ma intorno ai 150-200 mila, tra appunto azionisti delle banche, ricordiamo che molte di queste erano soprattutto delle popolari, e i sottoscrittori delle obbligazioni che erano state messe dagli stessi istituti.
Lunedì è giornata campale, perché da una parte c'è Conte che incontra rappresentanti delle associazioni a tutela dei risparmiatori, dall'altra c'è Salvini che invece a Milano incontra i cattivi di tutta Europa per il manifesto del fronte sovranista. La questione del rimborso di risparmiatori è stata centrale soprattutto dal punto di vista del dibattito politico, nella discussione e nel varo del decreto crescita. Per il resto, che cosa da proporre il decreto crescita? Leggevamo questa mattina per esempio del decreto salva Roma, poi c'è anche Alitalia, mi sembra, nel pacchetto.
Sì, ci sono diversi punti, diciamo, che sono riassunti oggi da quasi tutti i quotidiani, in particolare ampio spazio ovviamente sul Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore annovera la rottamazione per le multe e le tasse locali, notizia che era già uscita nei giorni scorsi, delle tutele maggiori per il Made in Italy con il contrassegno, per cui dovrebbe essere vietata l'addizione Made in Italy se non ha una sorta di contrassegno di certificazione. Una spinta nuova sui piani individuali di risparmio, il Venture Capital. Tutte cose che non sono destinate a muovere quasi nulla sul fronte economico, almeno a brevissimo termine. C'è poi forse l'unica parte del decreto che può avere qualche elemento di natura di impatto economico, una dote di 500 milioni ai comuni per interventi di efficienza energetica, che effettivamente, come si è visto già in passato con i bonus sulle ristrutturazioni, sull'efficientamento energetico, hanno avuto sempre degli effetti abbastanza importanti in termini di impatto sul prodotto interno lordo. Il resto sono più tappare buchi che avere impatto economico certo, dal punto di vista appunto della frenata che è già avvenuta, la recessione è già in atto dal punto di vista tecnico, e le previsioni negative per i prossimi trimestri.
Per recuperare risorse in funzione della crescita e del rilancio economico del paese, dice Landini, intervistato in settimana, ci vorrebbe la patrimoniale, di patrimoniale tra l'altro parleremo poi dopo insieme al professor Santoro. Dice invece il professor Di Stefano, basterebbe tagliare un tesoretto. Quale tesoretto?
18,8 miliardi di aiuti di Stato alle fonti fossili, tra sussidi diretti e indiretti. Il governo ha in mano da tempo un lavoro molto interessante che era stato fatto nel 2016 dal Ministero dell'Ambiente, il catalogo dei sussidi dannosi che sono stati tra l'altro inseriti nella rendicontazione nazionale, e i sussidi a impatto negativo superano ovviamente quelli a favore invece del clima di 0,5 miliardi, e stiamo parlando in particolare di voci che riguardano i trasporti, tra sconti e esenzioni ben 7 miliardi solo nel settore dei trasporti, e 1,5 dei quali solo per il settore aereo. E poi ci sono una serie di regimi di royalties molto basse che favoriscono tutte le multinazionali del fossile. Per l'estrazione sulla terraferma si paga il 10%, quota che scende al 7% in mare aperto, e quindi stiamo parlando di enormi perdite di denaro se si mette a raffronto che per esempio le stesse aziende che operano in Danimarca, Norvegia e Regno Unito, le royalties che devono pagare oscillano tra il 68% e l'82%. Basterebbe alzare l'aliquota italiana a quota 30% per ottenere subito un gettito di 500 milioni di euro. E poi ci sono un'altra serie di sussidi di cui godono appunto le fonti fossili, che sono sicuramente negative in termini di andamento del PIL complessivo. Questi sono alcuni dei numeri del rapporto, l'ultimo pubblicato da Legambiente pochi giorni fa, e che impattano appunto in modo molto rilevante sull'andamento economico, oltre che sugli impegni ovviamente per quanto riguarda gli accordi di Parigi.
Intanto in settimana sono arrivati dati negativi anche sul fronte dell'occupazione, ma attenzione, notizie in controtendenza che lancia adesso la stampa di Torino: Cannavacciuolo assume nuovi collaboratori a Novara, potrebbe ripartire da Masterchef la locomotiva del paese.
Ieri c'è qualche dubbio visto le polemiche su come vengono retribuiti i lavoratori da parte delle archistar dello chef.
Ah, pensavo le polemiche sulla vincitrice, non lo dico per non spoilerare,
non
di Master, cioè c'è stata la finale ieri sera, già c'erano state tante polemiche perché erano arrivati Gilberto in finale, Alessandro
non
vicino
so
alla
nulla
fine.
Della,
non
del
segue Masterchef?
No, mentre strano. L'ho visto e so parecchio delle polemiche appunto
di Italia's Got Talent, sa molto?
No, nemmeno. Delle polemiche sulle retribuzioni e soprattutto sugli obblighi contrattuali dei lavoratori di alcuni di questi grandi chef.
Il tema della crescita e delle risorse è un tema importante sempre, vi è più importante perché nella meteorologia del prof ci sono nubi profonde che si addensano all'orizzonte con la super frenata della Germania. Non è un tema nuovo, ma ulteriormente confermato con una revisione di PIL che dice molto rispetto a come stia andando anche l'economia tedesca.
Sì, che dice molto anche come ormai queste previsioni sembrano completamente, non dico che errate, ma quasi impossibili, perché si è fatta polemica su il fatto che noi dovevamo crescere di 1,2% e invece probabilmente avremo un PIL a zero se non negativo. Violenti polemiche anche in Germania, perché ieri i 5 principali istituti di ricerca tedeschi hanno stimato per il 2019 un incremento del PIL dello 0,8%. Nell'autunno dello scorso anno il PIL tedesco era previsto a più 1,8, quindi un taglio di un punto percentuale in meno di 6 mesi. Questo è l'effetto della frenata soprattutto industriale tedesca. A febbraio c'è stato un calo degli ordini del 4,2%, il ribasso più forte da 2 anni. Su base annua si tratta di una flessione dell'8,4, la più pesante in 10 anni. Il Ministero dell'Economia tedesco ha osservato che l'attività manifatturiera continuerà ad essere debole nei prossimi mesi, in particolare per la scarsa domanda estera. Il modello tedesco che abbiamo seguito anche noi di spinta economica quasi esclusivamente sulle esportazioni batte in testa per la frenata della Cina, ma soprattutto per l'industria automobilistica, che ha contribuito in modo rilevante al rallentamento del 2018 e per ora non mostra segnali di ripresa. Anche i dati che sono usciti nel corso della settimana sulle vendite del settore automotive anche in Italia mostrano una frenata complessiva molto pesante, legata alle attese e alle aspettative di cambio di motorizzazione crescente. Per quanto riguarda complessivamente la Germania, appunto, la vulnerabilità dell'economia tedesca pesa e impatta soprattutto su quella italiana, perché è ormai evidente che c'è un legame strettissimo tra un pezzo dell'industria manifatturiera italiana, in particolare la meccanica e la metalmeccanica, e quella tedesca. Quindi se crollano gli ordini della manifattura a Berlino, questo si riflette soprattutto sull'andamento della manifattura italiana che esporta verso quel paese.
Sono le 8:57 minuti, dobbiamo andare in pubblicità e poi vi diamo appuntamento alla seconda parte del giorno delle locuste. Però prima di andare in pubblicità, un aggiornamento dell'ultima ora, una notizia shock che dà adesso TG.com: uomini e donne, Ivan all'attacco di Natalia, io per te sono il passato, batti becchi e vecchie ruggini tra gli ospiti di Maria De Filippi. Sentiamo il commento del professor Di Stefano.
Non so nulla, non mi interessa. In compenso vi posso dire che l'ultima
allora dobbiamo andare in pubblicità, no? In compenso
l'ultima è che Samsung ha appena annunciato i dati e prevede un crollo del 60% del utile operativo.
Non ne hanno parlato uomini e donne del crollo di Samsung?
Non credo proprio.
Tra poco con il professor Santoro anche.
Se ti abboni si sente meglio. Un mondo migliore esiste. Un mondo in cui d'inverno si sta al caldo e d'estate si sta al fresco. In cui nuova caldaia vuol dire climatizzatore in omaggio. Questo è il mio sogno e non aspetterò per iniziare a realizzarlo.
Segui la tua ambizione. Fino al 31 maggio con Enigas e Luce, se acquisti una delle tre caldaie in promozione, hai in omaggio un climatizzatore. Questa sì che è casa. Vieni nell'Energy Store Eni più vicino o chiama l'800-900-700. Operazione a premi valida fino al 31 maggio 2019. Regolamento completo su enigaseluce.com.
Avete una casa da vendere o da affittare in Vicolo Corto o in Parco della Vittoria? Beati voi! Ma come va il mercato? Stime, leggi, normative?
Meno male che c'è il Carlo, l'agente immobiliare senza imprevisti, severi case, professionalità, stime gratuite e basse provvigioni.
02 4507 4537 severicase.it, in via Lomellina 31 a Milano.
Un catino pieno di polvere, spettacolo teatrale, voci e storie per ricordarci che siamo tutti migranti. Interventi di Cecilia Strada Mediterranea, Ivan Lembo CGL, Sabina Lasia Naga, Peppe Moretti Casa della Carità, Luca Paladini Sentinelli, Simone Zambelli Municipio 8. Prima le persone, sabato 6 aprile ore 20:45, Auditorium Bonola, via Quarenghi 23, metro Uruguay, ingresso libero.
Olinda vi invita all'Aprile Partigiano, tre giorni di festa e resistenza. Venerdì 5, Ancore d'Aria, World Choral Music e le fanfare di Banda Funk. Sabato 6, concerto reg IEI Exhibition e DJ set Massi Lester. Domenica 7, pranzo autogestito Bivacco Partigiano, fa ed esfa sull'immigrazione italiana e 8 cori per la Woodstock serale. Aprile Partigiano con Ape Iodoc tutte le sere all'ex Paolo Pini, via Ippocrate 45 Milano. Ingresso con sottoscrizione. olinda.org.
Real Bodies Milano, chiusura definitiva il 5 maggio. Ultimi giorni per visitare Real Bodies. Real Bodies Milano, chiusura definitiva il 5 maggio. Ultima volta a Milano, ora o mai più. www.realbodies.it.
Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono essere accessibili a tutti, per qualità, attenzione e prezzo.
È questo che l'Accademia Dentale Italiana intende per odontoiatria sociale per tutti. Il dentista non può essere un privilegio. Cercate la sede più vicina dell'Accademia Dentale Italiana al numero verde 800 08 94 82.
Sorridere è un diritto.
Corriere della Sera presenta I grandi processi della storia, una raccolta di libri inediti dedicati alle più celebri vicende giudiziarie, dall'antichità al Novecento. Il secondo volume, Luigi XVI e Maria Antonietta, è in edicola il 5 aprile con Corriere della Sera.
Popolare Network.
What I got you got to give it to your doctor. You're doing it a death and then you take a little.
Prof, tranquillo, non si deve spaventare, it's only rock and roll. E prima le è venuto uno stranguglio quando è partito il tum ta 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 tum.
C'era silenzio nello studio.
Si è spaventato.
Sì.
Si è spaventato il professor Di Stefano. E d'altra parte il rock and roll a me è tutto spaventi, soprattutto nel suo affacciarsi negli anni 60. Lui è uomo d'altri tempi e quindi sul ta ta tum dei Red Hot Chili Pepper gli è venuto un colpo. Chi invece i Red Hot Chili Pepper lì ballava scatenato, così come ci ha raccontato l'amico Marco.
Anche i Red Hot.
Soprattutto i Red Hot. Sì. L'immagine che ci ha regalato l'amico Marco settimana scorsa, quella di uno scatenato professor Santoro, che rivedremo tra l'altro nella Dance degli Economisti alla festa di Radio Popolare All You Need Is Pop, proprio sulle note o dei Red Hot, dei Run DMC. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno, Red Hot tutta la vita. Tra l'altro questo pezzo io lo ascoltai per la prima volta quando ero in California, tantissimi anni fa.
Vede, adesso ascolta le canzoni dei Gormiti Alambrate. Una volta ascoltavi Red Hot Chili Pepper in California. Purtroppo la vita sa essere crudele nel suo evolversi, professor Santoro.
Assolutamente.
Ecco, la vita sa essere crudele e arrivano accorati appelli. Che mi riportava poc'anzi il collega Di Stefano dagli ascoltatori, che dicono: non fate commentare il risultato della partita e della stagione al professor Santoro perché gongola. Ha gongolato?
No, io non gongolo, però dico che una squadra, una società che ha il quinto budget dell'Eurolega e arriva o no, arriva nona e si fa passare davanti a squadre che hanno la metà del budget, forse qualche domandina sulle sue scelte societarie dovrebbe farcela. Dopodiché
ho capito, avevano chiesto di non commentare e lei ha commentato alla fine. Non ha saputo trattenersi, così come non si sa trattenere di fronte alla patrimoniale.
Allora sì, si torna a parlare di patrimoniale dopo l'intervista di Maurizio Landini ed è bene che se ne parli. Tra l'altro è interessante notare che anche la letteratura economica, dopo decenni in cui non ha parlato di questo argomento, è tornata a interessarsene molto a seguito dei lavori di Piketty. Adesso sono uscite molte ricerche sulle virtù teoriche dell'imposta patrimoniale. Io credo che per il dibattito italiano la prima cosa da chiarirci sarebbe di che cosa stiamo parlando, cioè se stiamo parlando di un'imposta una tantum, come pure si era detto negli anni passati, one shot come dicono gli anglofili, oppure se stiamo parlando di qualcosa di strutturale. In questa c'è qualcosa che rimane, non è che si fa una volta e poi va via. In questa seconda ipotesi, secondo me, dei vantaggi ci potrebbero essere sicuramente, cioè la sostituzione di parte delle imposte sui redditi con imposte sui patrimoni potrebbe aumentare l'equità del sistema, perché le imposte sui patrimoni si evadono con più difficoltà rispetto alle imposte sui redditi, potrebbe essere più efficiente perché sono anche, diciamo, generano meno reazioni distorte da parte dei contribuenti, e potrebbe anche dare stabilità cioè dal punto di vista del gettito, proprio perché è basata sul patrimonio. Quindi per esempio rispetto a tassare i rendimenti finanziari che cambiano a seconda del ciclo economico, l'imposta sul patrimonio è chiaramente molto più stabile. Ciò detto, però ho un timore, cioè che un'altra volta si cade nell'equivoco che questa imposta potrebbe fornire chissà quale gettito e risolvere chissà quanti problemi della finanza pubblica italiana.
Non è
in
così?
Realtà, non credo proprio, perché se guardiamo i numeri, oggi sul patrimonio immobiliare gravano circa almeno 30 miliardi di euro di imposte, in particolare ovviamente l'IMU e la TASI e poi una serie di imposte diciamo connesse alla casa. Sui rendimenti dei patrimoni finanziari oggi ci sono circa 12-13 miliardi di euro di imposte, quindi complessivamente siamo oltre 40 miliardi di euro di imposte su un patrimonio complessivo il cui valore, prendiamo le stime della Banca d'Italia sulla ricchezza delle famiglie italiane, è intorno ai 1.000 miliardi. Quindi questo vuol dire che l'aliquota effettiva è del 4%. Questa può sembrare molto bassa, però bisogna fare attenzione, perché sul patrimonio non si possono mettere aliquote troppo elevate, per la semplice ragione che un contribuente deve trovare poi il reddito per pagarle le imposte. Quindi mentre un'imposta può anche essere sul patrimonio, ma si paga sempre col reddito, quindi io posso mettere aliquote relativamente elevate sul reddito perché mi sto prendendo una parte di qualcosa che so che il contribuente ha. Mettendola sul patrimonio troppo alta potrei mettere in difficoltà, no? Il contribuente che si ritrova, per esempio, faccio per dire, un'imposta sulla casa e poi però deve avere i soldi per pagarla e certamente non vogliamo costringerlo a vendere la casa. Quindi le imposte sul patrimonio sono tipicamente imposte con aliquote basse. E siccome le imposte che esistono già arrivano al 4%, io non credo che ci siano tantissimi margini. Sì, si può rimettere certamente l'IMU sulla prima casa, si possono rivedere le imposte sulle successioni, ma stiamo parlando di 4-5 miliardi. Quindi quando leggo idee mirabolanti di fare chissà che cosa, un pochettino francamente sono perplesso. Se poi si pensa invece all'imposta una tantum, come era stato detto anni fa, allora entriamo in un altro discorso. L'idea di dare uno shock all'economia o attraverso un abbattimento mostro del debito pubblico o attraverso un investimento però one shot, io per natura diffido di queste soluzioni miracolistiche, però appunto entriamo in un'altra prospettiva.
Comunque il dato vero, quello più importante, è che nessun altro economista al mondo è riuscito a mettere insieme Red Hot Chili Pepper, Eurolega, Landini e la patrimoniale in un unico discorso. Per questo mi complimento con lei, professor Santoro, e prima di salutarla le faccio però una domanda, la stessa domanda che è stata posta in apertura di trasmissione al professor Di Stefano. Quando era in California anche lei si rotolava nell'erba come Di Maio?
Preferisco non rispondere a questa domanda, diciamo che avevo 22 anni, quindi facevo certe cose e forse me le potevo permettere più rispetto a Di Maio, sì. Ecco, avevo un'età in cui era più normale farle, diciamo.
Esatto, adesso se la vedessi
portavo i fotografi non venivano, questo non ci sono dubbi.
Certo, e poi è altrettanto vero che se adesso la vedessimo amoreggiare nell'erba al Parco Lambro sarebbe un filo incongruo, ma comunque esatto. Grazie professor Di Ste, e arrivederci professor Santoro per essere stato con noi, sarà per un altro anno, sarà per un'altra stagione, bisogna crederci sempre. L'Eurolega è sempre lì, non se ne va. Arrivederci.
Arrivederci.
L'ha detta con tutto il malinconico senso del congedo che fu pre-alessandrino. Dove eravamo rimasti? Alla guerra dei dazi, ancora una volta?
No, beh, solo per segnalare che ieri è arrivato l'annuncio ufficiale di Trump che è pronto all'incontro con il presidente cinese, quindi effettivamente potrebbe essere molto vicina, diciamo addirittura prima di Pasqua potrebbe esserci l'incontro e la sigla dell'intesa relativamente al braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina. Non necessariamente questo accordo potrebbe avere effetti positivi per l'Europa, dove invece si sta guardando alla sceneggiata Brexit, perché c'è il Consiglio europeo il 10 aprile che deve straordinario appositamente per decidere come uscire dal cul-de-sac nel quale si è infilata la Gran Bretagna, e oggi stamane nelle agenzie viene riportata l'ipotesi appunto di quello che potrebbe essere l'accordo dopo l'intesa tra May e Corbyn. Il Presidente del Consiglio europeo ha già proposto al Regno Unito un rinvio della Brexit di 12 mesi, che però sarebbe flessibile, nel senso che consentirebbe a Londra di lasciare l'Unione Europea nel caso di ratifica dell'accordo da parte del Parlamento britannico anche prima di questo anno ulteriore di dilazione. Le trattative tra la May e Corbyn dovrebbero proseguire anche oggi, e non si esclude a questo punto un secondo referendum per capire come può procedere appunto l'uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna.
E intanto c'è una breaking news che arriva proprio dall'Inghilterra: tormentata da un alveare, famiglia si libera dalle api con un aspirapolvere. Una notizia che è accompagnata anche da un grosso approfondimento sullo sciame di api che ha invaso Times Square a New York. Mettendo insieme tutto questo, e al netto del fatto che c'è il rischio che come i Ghostbuster cerchino tutti di aspirare le api con gli aspirapolveri, il fatto che ci siano le api vuol dire che il mondo non è ancora finito, perché lei mi insegna che quando non ci sono più le api vuol dire che il mondo...
Sì, in realtà c'è il fenomeno...
Approfondisce anche lei sulle api?
Sì,
sa tutto api delle
sempre.
Api, eh?
No, so parecchio, ah. Perché sono...
Che differenza c'è tra le api e le vespe?
Beh, una produzione ovviamente di miele, l'altra no, non c'è una produzione e non c'è un'impollinatura affidata invece alle api, ovviamente.
Ma la volevo stanare perché ha detto so tutto sulle api.
No, non ho detto so tutto,
quasi
so,
tutto,
so parecchio.
Parecchio.
Insomma, e dopodiché c'è quel fenomeno che tu segnali della presenza delle api nelle aree urbane e le difficoltà che invece le api incontrano nei loro territori più tradizionali, cioè le aree agricole o le aree verdi, è legata proprio al fatto che l'eccesso dell'utilizzo di pesticidi e di agrofarmaci produce devastanti effetti negativi nei luoghi più tradizionali. Infatti in questi ultimi anni, come è noto, la produzione di apicoltura europea ha avuto dei danni molto consistenti e sono stati anche parzialmente messi fuori legge alcuni neonicotinoidi, cioè alcuni pesticidi che producono, che sterminano nel senso stretto del termine gli alveari.
Visto che il professor Santoro prima ha messo insieme il Red Hot Chili Pepper alla patrimoniale, il professor Di Stefano non vuole essere da meno e mette insieme Cristiano Ronaldo e i banchieri. Come mai?
Sì, perché non lo faccio solo io, in realtà questo è un rapporto che è stato nuovamente pubblicato a livello europeo di analisi degli effetti distorsivi delle politiche pro ricchi di 15 paesi dell'Unione Europea. Hanno fatto l'analisi gli europarlamentari verdi dei Greens e hanno diffuso appunto questo rapporto che evidenzia come un esercito di 160.000 ricchi paga tasse irrisorie grazie alla complicità di almeno 15 paesi dell'Unione Europea. Come noto, tra questi c'è anche Cristiano Ronaldo, che è stato anche soggetto a violente polemiche e inchieste per evasione fiscale. Ha preso una maxi multa dal fisco spagnolo per un'evasione accertata di oltre 14 milioni di euro, ma più in generale lo studio evidenzia come appunto questi 160.000 ricchi nell'area dell'Unione Europea godono di particolari prebende e offerte fiscali. Il paese migliore per i ricchi in Europa è l'Olanda, dove c'è un trattamento di favore per 56.000 contribuenti e la perdita stimata per il fisco si aggira sui 775 milioni di euro. Questo è solo uno dei casi, poi dopo l'Olanda c'è la Gran Bretagna, il Belgio, la Francia e via così. Negli ultimi tempi grande risalita soprattutto dei paesi della cosiddetta Est Europa, perché l'applicazione delle flat tax in alcuni di questi paesi ha ovviamente attratto moltissimi contribuenti ricchi.
A proposito di Cristiano Ronaldo, c'è una domanda che arriva dal web, in particolare ancora una volta da TG.com. Giorgina Rodriguez, quanto è sexy da 1 a 10 secondo lei?
Ma chi è la fidanzata?
La fidanzata,
ah,
sì.
Non lo so.
Dica un numero.
Non classificabile dal mio punto di
vista.
Va
bene, dica 1, da 1 a 10. Ma non è che si compromette 5?
Ma che ne so io?
Secondo me è l'unico che ha messo 5, comunque pare di scelte...
vedi. Prima mi dice che non posso mettere non classificabile, poi dica un numero e solo lei lo dice, cioè, è il solito tranello.
Pare comunque che sia diventata ancora più sexy grazie allo yoga, spiega TG.com, è una notizia interessante, così come la flat tax, che non c'entra una mazza, però può rendere più sexy il paese la flat tax. Questa è la tesi di Salvini, che alla fine pone l'ultima trincea, da in mano l'ultima carta a Tria: o mi metti la flat tax nel DEF o altrimenti vai a casa.
Sì, dopodiché, come è noto, c'è un problema di buco che la flat tax produrrebbe in termini di conti pubblici, oltre al profilo di incostituzionalità rispetto alle norme previste almeno nella Costituzione sulla progressività delle imposte su redditi, e quindi non credo che sia una partita facilissima, almeno a brevissimo termine.
Torniamo al comparto bancario.
Qui ce n'è parecchio.
Sì, perché abbiamo affrontato più volte l'argomento della fusione, acquisizione Commerzbank e Deutsche Bank, ma attenzione, perché la novità è che potrebbe inserirsi in questa operazione un colosso bancario italiano come UniCredit.
Sì, oggi quasi tutti i grandi quotidiani rilanciano appunto la notizia a fronte di una evidente difficoltà che sarebbe emersa e di cui racconta il Financial Times da ieri rispetto all'ipotesi appunto di nozze controverse tra Commerce e Deutsche Bank. Si sarebbe fatto avanti UniCredit e la voce ha una consistenza sempre crescente. La banca guidata da Jean-Pierre Mustier avrebbe fatto sapere appunto a chi gestisce il dossier per l'ipotesi di fusione che sarebbe pronta ad avanzare un'eventuale offerta per una fusione acquisizione di Commerce. La redditività di Commerce è la metà di quella di UniCredit, ma evidentemente non bisogna dimenticarsi che UniCredit, dopo la fusione che venne realizzata una decina d'anni fa con Hypoverisk Bank, è uno dei principali operatori nell'est Europa del settore del credito, e quindi evidentemente da una ipotesi di fusione con Commerce potrebbe produrre una sinergia con degli esiti positivi, almeno secondo i vertici di UniCredit, in termini di redditività a medio termine. Difficile capire quanto si porterebbe in casa in termini di rischio, perché come noto Commerce in questo momento è oggetto di un controllo, di un faro molto evidente per le difficoltà che ha dal punto di vista dei conti, e che non, neppure l'intervento statale ha permesso di risanare, almeno nel corso degli ultimi 7-8 anni.
Ci sono le fusioni e poi ci sono le trasformazioni, ad esempio quelle delle popolari. A che punto sono?
Trasformazioni delle popolari che sembrano destinate, almeno questa è l'indiscrezione, a saltare, perché tra le bozze che sono circolate nella maggioranza giallo-verde del decreto, della parte del decreto che riguarda le banche, ci sarebbero anche poche righe, quattro articoli per bloccare sine die la conversione in SPA della Popolare di Sondrio, che a questo punto avrebbero la meglio sui fondi attivisti che sono entrati al 5% ai tempi della riforma e che stanno facendo pressione appunto per la trasformazione della Popolare di Sondrio in SPA. Questa norma sarebbe appunto voluta fortemente ovviamente dalla Lega, che in questo momento sta dando ascolto ai soci storici locali che appunto si oppongono al provvedimento che era stato varato ai suoi tempi da inizio 2015 dal governo Renzi e che riguardava in generale tutte le popolari con attivi superiori a un certo volume di miliardi di raccolta.
Ci sono le fusioni, ci sono le trasformazioni, ci sono i salvataggi, ne abbiamo visti tanti. Oggi l'attenzione del web si concentra sul salvataggio ad opera di Gianni Morandi, che avrebbe salvato Pupo da un debito di gioco con un prestito. Non abbiamo tempo di approfondire la notizia, anche perché dopo i salvataggi ci sono pure gli scandali. Abbiamo parlato già la settimana scorsa di quello di Swedbank, che adesso ha travolto anche il suo presidente.
Sì, Lars Idermark ieri sera si è dimesso da presidente appunto di Swedbank, l'istituto, il principale istituto di credito svedese al centro della bufera per la vicenda del riciclaggio e ancora di più per le scelte incredibili che sono state fatte dal Consiglio d'amministrazione. Si trova in rete un report molto ristretto e pieno di cancellazioni che è stato pubblicato e dato in pasto alla stampa, che sembra quasi una beffa nei confronti dell'autorità, ma anche dei risparmiatori. Oggi il Messaggero, saggiamente secondo me, ha mandato due inviati in Svezia per evidenziare appunto come sia uso nascondere e insabbiare gli scandali. In questo caso uno scandalo di antiriciclaggio di grandi dimensioni. Dopodiché bisognerebbe dire ai colleghi del Messaggero che anche in Italia non è da meno, come raccontavamo la scorsa settimana, con l'inchiesta sui buchi nei controlli antiriciclaggio della banca online del gruppo UBI. Cosa potrebbe accadere a questo punto? Che Swedbank possa andare verso il commissariamento dal punto di vista delle autorità, nel tentativo almeno di ricostruire un pezzetto di credibilità del sistema bancario svedese. L'ipotesi di riciclaggio, lo ricordiamo, si aggira tra 150 e 300 miliardi di euro, prevalentemente riconducibile allo scandalo che è iniziato con Danske Bank e quindi con la filiale nei paesi baltici dell'istituto di credito danese, che sta travolgendo di fatto il sistema creditizio di tutti i paesi appunto scandinavi nord europei.
Ma lei lo sa perché quelli del Messaggero ce l'hanno così tanto con la Svezia, tanto da averla messa oggi in prima pagina?
C'entra col calcio.
E secondo me c'entra con le papere di Olsen, che è il portiere della Roma e che ha preso una serie di gol improbabili. Gli ha preso la carogna, quelli del Messaggero sono andati a distruggere la Svezia. Sono le 9:23 minuti, quasi 24. Si chiude qua la puntata del giorno delle locuste, però prima le voglio far sentire un riff. Lo riconosce?
No.
Come no? Senta.
Potrebbe essere Joy Division.
Ecco, facciamo così, saluti adesso, non dica più niente.
No, non dico più niente. No, invece devo dire una cosa.
No, no, saluti con dignità.
No,
io devo chiudere col brano.
Ho capito, ma voglio segnalare a tutti che è ritornato Chicago Boys, quindi...
Ah, va bene, però sono i 25...
Al Teatro della Cooperativa fino al 14 aprile, non perdetelo.
Però sono i 25 anni dalla scomparsa, non dei Joy Division.
No,
gliel'ho già detto io, no.
No. Forse ci arrivo perché ho visto qualcosa sui giornali.
Ci arriva perché forse ha visto qualcosa sui giornali.
Che si poteva salvare se fosse stato a Roma.
Chi?
C'ho un'amnesia. Una crasi con Corbin che non c'entra niente.
Si sta concentrando come Toninelli. Vabbè. Salutiamo Kurt Cobain, i 25 anni dalla scomparsa. Corbin. Chiudiamo con Smell Like Teen Spirit, 25 anni dalla morte di Kurt Cobain, il cantante dei Nirvana, grandissimo, straordinario musicista. Arrivederci, professore. Saluti con dignità, alla prossima.
Io saluto con grande dignità perché...